Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Invochiamo alla luce del Vangelo il dono della piccolezza, oltre che per ciascun discepolo, anche per tutte le comunità, per tutte le chiese del Signore Gesù, nel mondo, nella storia, che abbiano, siano veramente capaci di rappresentare il Signore Gesù.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 10, versetti 40-42. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà ricompensa del profeta. E chi accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa.
Parola del Signore.
Ecco il secondo discorso di Gesù secondo la presentazione di Matteo, la missione dei dodici a Israele si conclude appunto con i versetti che meditiamo oggi. Sono anche un sigillo e un conforto per gli apostoli.
Che diceva nel versetto 32: chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. E poi ha sempre pensato a Matteo 25, quindi quando dice venite nel mio regno, e così dice che adesso, i versetti di oggi, ritornano le stesse parole, il concetto di dare qualche cosa a questi piccoli, e la ricompensa che cos'è? La partecipazione, anch'io vi riconoscerò davanti al Padre mio e ai suoi angeli, questo la ricompensa.
Ma mi sembra che ci sia una progressione dal più grande al più piccolo, cioè in questo senso chi accoglie me, mi sembra un po' il grado massimo, accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta, quindi Gesù anche solo come profeta, riceverà una ricompensa da profeta. Chi mi accoglierà come un giusto avrà la ricompensa in quanto giusto, e chi darà anche a uno solo dei miei discepoli un bicchiere d'acqua riceverà una ricompensa. L'ho letto così, però non so.
Per stare ancora sulla ricompensa, come già diceva Giuseppina, avevamo già trovato questo termine nel discorso della montagna, badate, capitolo 6, versetto 16, anzi prima, proprio all'inizio, versetto primo, guardate che di non fare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere visti da loro. Altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli. E poi dopo tornava appunto sulla preghiera, la preghiera ostentata, sul digiuno, tutti quegli insegnamenti. E quello era già un primo testo in cui la ricompensa era molto sottolineata, e adesso ritorna. A me pare che questa è la prima cosa che volevo dire, cioè che sia molto importante nell'insegnamento di Gesù tutta la dimensione appunto finale, quindi un insegnamento che inculca una dimensione che sarà successiva, sarà con Dio, sarà davanti ai suoi occhi, sarà retribuita da lui direttamente. Insomma, tutto questo aspetto di rimando a, non al giudizio semplicemente, ma a una vita in Dio, mi sembra molto importante. E un'altra cosa che mi colpiva era che fino adesso sembrava che ci fosse il discepolo e la sua necessità di perseverare nonostante tutto, di spendere la sua vita per il Cristo, e chi mi confesserà, anch'io lo confesserò. E adesso a me ha sorpreso moltissimo che compaia un'altra figura, non solo il discepolo che non so se possiamo dire il discepolo missionario, il discepolo e l'oppositore, o comunque colui che non prende posizione nei confronti di Gesù, ma adesso compare questo che colui che accoglie il credente, il piccolo, perché discepolo. Questo mi sembrava appunto un po' scompigliare le categorie che sembravano arrivare in questo discorso precedente, che sembrava proprio dividere in due. Mi sembra che allarghi improvvisamente, un po' a sorpresa appunto, la categoria di quelli che hanno aderito, come se non ci fossero solamente appunto i perseguitati, ma anche quelli che fanno un gesto di accoglienza. E quindi mi chiedevo, ma che cos'è questa accoglienza? L'avevamo trovata quando si diceva: se trovate una casa che vi accoglie, rimanete lì. E ora era quindi colui che ospitava il credente, e forse in qualche maniera aderiva adesso anche solo il bicchiere d'acqua. Insomma, mi sembra che improvvisamente si anche l'adesione, ecco, che il Signore si accontenti anche di alcune cose molto piccole.
Ma la parola che viene subito dopo, nel primo versetto del capitolo 11, che è un po' una delle quattro conclusioni di Matteo, in questo caso è molto forte. Cioè, le altre volte dice: quando Gesù ebbe compiuto di dire tutte queste cose, invece in questo versetto usa un termine che è un termine molto forte, un termine di ordine. Quando Gesù ebbe compiuto tutto questi ordini, comandi sarebbero, ai 12 discepoli, partì di là. Ma mi ha colpito questo modo di sottolineare tutte queste parole del capitolo 10 di Matteo, che non sono solo istruzioni, ma sono comandi, che in realtà hanno lo scopo di rendere i discepoli conformi a chi li manda. E allora è per quello che Gesù qui può dire: chi accoglie voi, accoglie me. Mi è sembrato così molto, molto, molto importante, e da prendere molto, molto alla lettera e molto sul serio tutto questo che Gesù comanda ai 12 e poi di conseguenza ai discepoli,
perché questo ha lo scopo di rendere conforme a Lui e di far sì che chi accoglie la parola e chi accoglie chi porta la parola accoglie il Figlio e nel Figlio accoglie il Padre che lo ha mandato. Perché questa cosa è grandissima e fortissima. La caratteristica poi del discepolo alla fine è conforme a quella di Gesù, è una situazione di povertà, di mettersi nella condizione di chi ha bisogno e nello stesso tempo che porta il più grande dono, il dono di cacciare i demoni, di guarire le malattie, di risuscitare i morti. Quindi è una situazione di poter dare i poteri di Dio agli uomini e nello stesso tempo di avere bisogno invece degli uomini, in una situazione di povertà, di dipendenza, di sottomissione e di gratuità. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Queste caratteristiche fanno sì che il discepolo porti il dono di Dio e sia conforme al Figlio, e quindi chi accoglie, accoglie il Figlio e accoglie il Padre.
Io non so se l'originale, ho letto qui in italiano, dice la ricompensa del profeta e la ricompensa del giusto. Non so se io non capivo che cosa volesse dire questa ricompensa di un profeta e di un giusto. Ho trovato un passo parallelo che forse così mi ha un pochino più aiutato, però non so se... Allora, l'episodio di Eliseo con la sunamita e suo figlio, dice Eliseo, 2 Re 4:13, mi sembra che questo non indica tanto la ricompensa che spetta a un profeta, cioè il missionario, cioè chi accoglie avrà la ricompensa di un profeta. Alle volte abbiamo visto i profeti che tipo di ricompensa hanno avuto, no? Ma la ricompensa da un profeta, cioè riconoscendolo tale, questo profeta dà la ricompensa che può dare un profeta. Allora dice, appunto, dopo che la sunamita ha fatto tutta quell'accoglienza a Eliseo, l'ha riconosciuto come profeta, come uomo di Dio, dice, di a questa donna, ecco, tu hai avuto per noi tutta questa premura, che cosa possiamo fare per te? E allora, ecco, le profetizza che avrebbe avuto un figlio. Non so se questo... Ecco, questa è la ricompensa. Lei l'ha riconosciuto come profeta, lui come profeta gli dà questa ricompensa. È così un giusto. E poi i piccoli invece che ricevono soltanto un bicchiere d'acqua fresca, ecco, dice la ricompensa sarà di Gesù stesso, perché il piccolo, ecco, riconosciuto come tale, ecco, e come... ecco, il mandato ha la stessa dignità di chi lo manda, riconosciuto come messaggero di Gesù, Gesù stesso gli darà la ricompensa, anche un bicchiere d'acqua fresca, ecco, avrà la ricompensa da Gesù stesso. Non so se l'ho capito un pochino di più, perché la ricompensa del profeta, la ricompensa di un giusto.
Anch'io ho pensato che
sia come una promessa al termine del discorso missionario in cui aveva parlato dell'andare, dei rischi anche di chi andava, ma come una promessa per chi invece accoglie l'apostolo, accoglie il profeta, accoglie i piccoli. E nella Bibbia nostra c'è una nota che dice, non lo so se è vero, però la leggo, in questi tre versetti si trova verosimilmente la struttura della Chiesa Matteana, al vertice l'autorità apostolica, che sarebbe il versetto 40, vado avanti, poi coloro che insegnano, i testimoni al versetto 41 e poi i piccoli al versetto 42. Comunque io ci ho visto come una promessa per chi accoglie tutti questi. E a proposito di quello che diceva la Giovanna del profeta, nella nostra Bibbia c'è anche il riferimento al secondo dei re, ma anche al primo dei re, a Elia, quando alla vedova non viene mai meno la farina nella giara e l'olio nell'orcio. E allora ecco, tutto questo mi è sembrato davvero bello, che il Signore manda e tiene d'occhio tutti quelli che accolgono per una ricompensa.
Io pensavo che era un grande incoraggiamento agli apostoli ad essere apostoli. Chi accoglie voi, a me sembra, voi in quanto avete evangelizzato, come vi ho detto io di fare, in quanto siete stati, avete annunciato il regno, voi facendo questo mettete le persone che vi accolgono nella condizione di ricevere il Cristo e di ricevere il Padre. Quindi la grandissima nobiltà della loro azione. Ognuno deve compiere con purezza di cuore il compito al quale Gesù lo ha mandato. Il profeta, se fa il profeta, attraverso di lui i doni di Dio saranno sparsi su chi lo ascoltano, e così i piccoli. Io vi devo dire che questa cosa dei piccoli mi ricorda un piccolo discorso di Don Giuseppe, che a me colpì molto, ecco, che era uno dei motivi per i quali voleva andare in Terra Santa, perché fare il discepolo, il piccolo discepolo, in un posto senza andare a predicare, a convincere, ma semplicemente la loro presenza permetteva a chiunque avesse dato un bicchiere d'acqua di essere sovrabbondantemente ricompensato da Dio. Ecco, questo a me sembra che sia così uno stimolo a compiere perfettamente e integralmente il compito che Gesù ha assegnato ai suoi apostoli.
E teniamo conto che, penso, questo è rivolto agli apostoli, non è rivolto a quelli che accolgono. Questo è un discorso fatto agli apostoli, è un sigillo, a mio parere, sulla loro dignità, non dovuta alla grandezza, ma dovuta al fatto che rappresentano Gesù, come Gesù rappresenta Dio, così dice. E quindi anche questo accogliere, qualcuno ha già notato, non è detto, non ne dice chi crede nel vostro messaggio. Io non penso che voglia dire chi crede, no. Chi è benevolo verso di voi perché siete discepoli, questo è il punto, discepoli di Gesù, che in questo senso chi accoglie, no? Però ripeto, ci può essere anche altro, quello che dice la Bibbia della CEI, perché rinvia qualche altro passo in cui profeta eccetera, il capitolo 23 eccetera, o forse anche il capitolo 18. Io personalmente non sono convinto di questo, però se lo dice addirittura la nota della CEI si vede che, perché non è detto che se in un passo piccoli vuol dire una cosa, in un altro non voglia dire un'altra. Io qui piccoli lo vedo come gli apostoli stessi, piccoli non sono una categoria qui, ripeto, c'è un'altra interpretazione possibile, in altri passi sì, ma qui non lo vedo questo. Io vedo una progressione qui, cioè l'affermazione centrale, mi è sembrato così, è l'inizio, perché è un conforto molto importante per gli apostoli, che accoglie voi qualunque accoglienza. Accoglie me, e chi accoglie me non accoglie me, accoglie Dio, ma non è una cosa da poco, no? È una cosa così, e gli apostoli devono saperlo questo. E poi fa una progressione, io lo sento così, vi ripeto, so che ci sono altre interpretazioni. Qui il profeta e il giusto non sono gli apostoli o una categoria nella comunità, sono i profeti che sono stati citati. È l'esempio che fa. Se uno accoglie un profeta, avrà in compenso la benedizione del profeta o i benefici del profeta, non avrà in compenso quello che ha in compenso il profeta, no? Cioè, il profeta è l'altro. Se uno accoglie, può essere addirittura un gentile, un non ebreo, quei casi là, però ha ricevuto il beneficio del profeta, in cambio ha ricevuto o il figlio, la risurrezione del figlio, cioè i miracoli del profeta, una benedizione. Chi accoglie un giusto in quanto giusto, lo accoglie perché è un uomo giusto. Non è detto che debba credere nello stesso Dio, non c'è neanche scritto questo. Avrà in compenso il beneficio. E il vertice di, io, la terza affermazione, secondo me, dovrebbe essere il vertice. Chi accoglie anche uno di questi piccoli, ed è molto interessante che dica piccoli a questo punto, questi piccoli, per il fatto che è un discepolo, avrà la ricompensa da Dio stesso. Cosa vuol dire? Non andrà perduta la sua ricompensa. Anche chi dà solo un bicchiere d'acqua perché è un discepolo, quindi non è detto che debba credere in nulla, no? È semplicemente un gesto che può fare chiunque. Dal momento che voi siete i rappresentanti di Cristo e di Dio, è Dio stesso che lo ricompenserà ancora di più. C'è una ricompensa di tipo eterno, non solo un miracolo, un dono in questa vita, sia pure grande, ma una ricompensa eterna, e Dio si ricorderà di questo, anche se chi lo fa è un atto di benevolenza. Insomma, rientra nel discorso fatto ai dodici, i quali devono sentirsi, sapere che sono la presenza. Per questo penso anche, ho pensato, che quando Gesù dice piccoli qui, è decisivo questo per i dodici, cioè non è un'incensazione fatta ai dodici. Guardate come voi siete, qualunque, tutto il bene che faranno a voi, andate là per farvi far del bene, così. Ma no, il problema è che i dodici devono essere piccoli, perché Gesù è il piccolo, e quindi se i dodici, i veri rappresentanti, insomma, qui c'è una punta, i veri rappresentanti di Gesù sono i piccoli. In questo caso i discepoli in sé sono piccoli, cioè se sono come Gesù. Mi sembra che Chiara prima volesse sottolineare questo aspetto, cioè tutto il discorso precedente impegna i discepoli, i dodici, non è, quindi anche questa grande dignità che qui viene attribuita è legata al fatto che siano effettivamente dei rappresentanti di Gesù, che riproducano la presenza di Gesù effettivamente. Ecco, dicevamo già prima e anche adesso, preghiamo avendo in mente queste parole del Signore Gesù, che possiamo essere conformi a Lui e Suoi rappresentanti. Diciamo, ascoltaci Signore.
Preghiamo per tutta la Chiesa, quindi per tutti i Suoi figli, perché veramente siano fatti dallo Spirito conformi al Signor Gesù, portatori della Sua grazia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
e in particolare sempre preghiamo per i suoi pastori, per il Papa, per tutti i Vescovi, per tutti i ministri della parola e dell'altare, perché siano piccoli, poveri e conformi al Signore Gesù, possano donare la presenza del Padre e della sua misericordia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Invochiamo con tutta la fede sempre il dono della pace, perché sia il Signore stesso a operarla con la sua potenza, perché gli uomini la possano accogliere, perché i grandi la possano servire e cercare nella verità e nella giustizia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E presentiamo al Signore il grido, il gemito di tutti quelli che invece subiscono violenza, ingiustizia, oppressione, per quanti sono ridotti in schiavitù, in miseria, usati come ostaggi, per quanti sono nella disperazione, nella ribellione, nell'odio, nel terrore, nelle mani di chi li odia, perché il Signore li difenda, li custodisca, perché Lui stesso sia la loro ricompensa eterna. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo anche per noi, perché anche a noi il Signore conceda di lasciarci conformare giorno per giorno dal suo spirito al suo modo di essere piccolo, umile, mite e bisognoso degli altri per poter portare il dono gratuito di Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Volevo ringraziare il Signore per il dono che ci ha fatto di questi 48 anni di matrimonio. Oggi, no, ma lo diciamo adesso, che noi sentiamo, io lo sento in maniera molto, molto forte quest'anno. E così volevo ringraziare tutti quelli che ci hanno aiutato ad accogliere i doni che il Signore ci ha fatto, a cominciare da Don Giuseppe, dalla comunità. Io la professione l'ho sempre sentita come un dono, una grazia per sostenerci nel nostro matrimonio. Il Signore ci ha molto benedetto. E sì, abbiamo avuto anche qualche, fra i doni che ci ha dato, anche qualche croce. Ricordo che Don Giuseppe, scusate se vado un po' per le lunghe, Don Giuseppe nell'omelia del nostro matrimonio cominciò indicando il crocifisso, dicendo: la via che avete scelto è quella, è la via della croce. E sì, ci sono state delle croci, piccoli e meno piccole, ma in tutte il Signore ci ha sostenuto. Veramente si è verificato quello che leggevamo qualche giorno fa, che Egli ha preso tutte le nostre infermità, e ne abbiamo parecchie, e anche si è addossato le nostre malattie. Comunque, insomma, l'elenco dei ringraziamenti non finirebbe più. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ricordiamo sempre gli ammalati. Volevo pregare per il figlio della signora Clelia, quella che con tanta carità carità mi ospita già ormai da 7 anni, che è gravissimo, rischia forse la vita per un intervento molto delicato. Lei crede molto a questa preghiera di portare questa famiglia davanti al Signore, che la esaudisca. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ascoltaci, pregato per Vincenzo. Preghiamo per la Tilde, per tutta la sua famiglia. Oggi sarà operata. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo oggi anche Erika, la nipote di Milena, che compie 18 anni. Preghiamo per lei perché possa arrivare anche a conoscere il Signore, possa ricevere il dono del battesimo. Preghiamo per i suoi genitori, per tutte le loro difficoltà in questo momento. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Nostri nipoti e tutte le persone che ha legato la nostra preghiera, in particolare i nostri figliocci. Il Signore benedica tutti. E poi vorrei fare un ricordo particolare anche per tutti gli amici della Valsugana che hanno sofferto per la nostra partenza da là, ma con i quali abbiamo rinsaldato la nostra amicizia, e molti seguono il nostro calendario biblico, e il Signore appunto continua a custodirci tutti insieme. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per il dono delle nostre famiglie, perché cresca la comunione tra di noi.
Conclusione, ricordiamo sempre la pace e tutti i più poveri, preghiamo. O Dio, che sei nostro Padre e ci hai fatto conoscere il tuo Figlio Gesù, ci hai chiamato come suoi discepoli, fa che possiamo seguire le sue orme per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, per la tua benedizione. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
Benedetto sei tu, Signore.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, per la tua benedizione. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Ci purifichi, Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome, e ci conduca di giorno in giorno a esprimere in noi la vita nuova del Cristo tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per mezzo di Gesù Cristo, tuo dilettissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e l'hai mandato a noi Salvatore Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria.
Santo, santo, santo.
Te la lode da ogni creatura, perché per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, e nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo, radunando intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Perciò ora noi ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Infatti, nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio,
morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso in cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci, nell'offerta della tua Chiesa, la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Ed Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, con i nostri santi Ignazio, Benedetto, Francesco, Teresa e tutti i santi, nostri intercessori presso di te, per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, e con lui gli altri patriarchi in tutte le chiese, il nostro Vescovo Carlo con tutti i vescovi, presbiteri, diaconi, i ministri, il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa tua famiglia che hai convocato oggi alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti, in particolare quelli che erano con noi, Anastasio, Silvia, Agata, e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ubbidiente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tuo è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede di questa tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. La pace sia con te.
Con il tuo spirito.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno. Lì soltanto una parola. Io sono il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo ci custodisca per la vita eterna. Il sangue di Cristo ci custodisca per la vita eterna. Il sangue di Cristo.
Salmo 58-59. Al maestro del coro su non distruggere di Davide, Mictam. Quando Saul mandò uomini a sorvegliare la casa e a ucciderlo. Liberami dai nemici, mio Dio, difendimi dai miei aggressori. Liberami da chi fa il male, salvami da chi sparge sangue. Ecco, insidiano la mia vita, contro di me congiurano i potenti. Non c'è delitto in me, non c'è peccato, Signore. Senza mia colpa accorrono e si schierano. Svegliati, vienimi incontro e guarda. Tu, Signore, Dio degli eserciti, Dio di Israele, alzati a punire tutte le genti, non avere pietà dei perfidi traditori. Ritornano a sera e ringhiano come cani, si aggirano per la città. Eccoli, la bava alla bocca, le loro labbra sono spade, dicono chi ci ascolta. Ma tu, Signore, ridi di loro, ti fai beffe di tutte le genti. Io veglio per te, mia forza, perché Dio è la mia difesa. Il mio Dio mi preceda con il suo amore. Dio mi farà guardare dall'alto i miei nemici. Non ucciderli perché il mio popolo non dimentichi. Disperdili con la tua potenza e abbattili, Signore nostro scudo. Peccato della loro bocca è la parola delle loro labbra. Essi cadono nel laccio del loro orgoglio per le bestemmie e le menzogne che pronunciano. Annientali con furore, annientali e più non esistano, e sappiano che Dio governa in Giacobbe sino ai confini della terra. Ritornano a sera e ringhiano come cani, si aggirano per la città. Ecco, vagano in cerca di cibo, ringhiano se non possono saziarsi. Ma io canterò la tua forza, esalterò la tua fedeltà al mattino, perché sei stato mia difesa, mio rifugio nel giorno della mia angoscia. O mia forza, a te voglio cantare, poiché tu sei, o Dio, la mia difesa, Dio della mia fedeltà. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Nei secoli dei secoli. Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.
Domine Deus.